Galati 5, dal versetto 26, che dice così: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno invece esamini l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Se ci ricordiamo, la volta precedente avevamo visto i versetti 24 e 25 di questo capitolo. Paolo, dopo una lunga lista di insegnamenti, di comandi iniziati al versetto 13, che non ripeteremo adesso, al versetto 24 e 25 Paolo arriva a questo primo traguardo. Paolo dice: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne e i suoi desideri. E poi aggiunge: se siamo fatti di spirito, camminiamo seguendo lo spirito, camminiamo proprio facendoci guidare dallo spirito. Ed abbiamo visto che il credente deve scegliere, il credente ha un ruolo attivo e non passivo nel camminare seguendo lo spirito. Lo spirito ci chiama, lo spirito ci direziona, ma il credente deve impegnarsi con tutte le sue forze, deve santificarsi. Ora, dal versetto 26, Paolo ci parla di cosa vuol dire nella maniera pratica di camminare facendoci guidare dallo Spirito, seguendo proprio lo Spirito, ma non è un argomento esaustivo, perché camminare secondo lo Spirito è molto di più di quello che viene detto qui. Ad esempio, se guardiamo Efesini 5:18, dove dice: siate ricolmi di spirito, dal versetto 19 di questo capitolo 5 di Efesini fino proprio alla fine del capitolo 6 di Efesini, Paolo fa una lunga lista di quali sono le aree della vita interessate di cosa vuol dire essere ricolmi di spirito. E ci sono tante aree interessate. Lui parte dalla preghiera, poi va nella vita di coppia, dalla famiglia, sul lavoro, poi menziona l'armatura del cristiano. Chi cammina secondo lo spirito deve avere addosso un'armatura, eccetera, eccetera. Ma qui in Galati la vita pratica dello spirito mira a qualcosa di particolare, di qualcosa di specifico, che riguarda la vita di chiesa. Il versetto 26 che abbiamo letto sembra non essere un versetto che si lega con quanto Paolo ha appena detto al versetto 25. C'è un certo stacco. Sembra che Paolo stia tornando indietro a parlare ancora delle opere della carne. E sicuramente l'argomento della carne e dello spirito, questo contrasto tra le vie dell'uomo e le vie di Dio, è ancora l'argomento principale. Ma qui Paolo non sta andando avanti, non sta andando indietro, ma sta andando avanti. Il versetto 26 ha un ruolo chiave, è un versetto che introduce un nuovo argomento. Oggi non vedremo nei particolari i versetti da 6:1 a 6:10, faremo solo un'introduzione di questi versetti, di questa applicazione pratica della vita guidata dallo Spirito Santo, e ci soffermeremo di più sul versetto 5:26. Questa è una parte importantissima che dobbiamo introdurre e da comprendere bene. Il versetto 6:1 è uno dei versetti più menzionati nella consulenza biblica ed è una parte importantissima per la cura pastorale. Ed è una parte che si sposa bene con quello che noi abbiamo iniziato i giovedì, ne abbiamo iniziato a fare i giovedì scorsi, di conoscerci meglio, di sviluppare una comunione fraterna sana. Finora Paolo ci ha mostrato la via della santificazione personale, di come la santificazione personale è una responsabilità di ogni singolo credente. In senso positivo, la santificazione implica il fatto di crescere nella somiglianza di Cristo, nell'ubbidire alla sua parola e la sottomissione nel camminare guidati dallo Spirito Santo. Ma c'è una parte negativa della santificazione. La santificazione riguarda il correggere ciò che è impuro nelle nostre vite, sradicare il peccato. Il lato negativo della santificazione è molto doloroso perché devo ripulire la mia vita da quei comportamenti, da quegli atteggiamenti peccaminosi. E non è che perché sono stato perdonato dai miei peccati, ho la licenza di peccare, posso vivere una vita di peccato. Questo lo sostenevano alcuni falsi insegnanti, soprattutto che attaccavano anche la predestinazione. Dio vi ha scelti, potete fare quello che volete, ma nella realtà non è così. Ho la responsabilità attiva di ripulire la mia vita dal peccato continuamente. Ma dal versetto 6.1 ci fa comprendere che ho una parte attiva non solo di ripulire la mia vita dal peccato, ma una parte attiva anche a ripulire la vita dei peccati dei nostri fratelli in fede, di camminare insieme a loro. Infatti, al versetto 6.1 Paolo parla di qualcuno trovato in colpa. Che significa? Di chi sta parlando? Significa qualcuno che ha peccato, probabilmente qualcuno che è stato anche disciplinato, come ci dice la Bibbia in altre parti della Scrittura. Al versetto 6.2 Paolo dice: portate i pesi gli uni degli altri. Per portare i pesi gli uni degli altri devo essere vicino agli altri. Come facciamo a portare i pesi gli uni degli altri se io non conosco i tuoi pesi e tu non conosci i miei, se non ci conosciamo? Il versetto 2 termina dicendo che se portiamo i pesi gli uni degli altri, adempiremo così la legge di Cristo. La comunione fraterna, l'amore cristiano, non è qualcosa di opzionale e non è assolutamente semplice da fare. Assolutamente, perché siamo peccatori. Ma ci viene ordinato, è la via che ci indica lo Spirito, che significa adempiere. Sono solo domande introduttive che sto facendo, che svilupperemo le prossime volte, ma ci servono per capire quello che andremo a vedere. Adempiere significa fare la volontà di qualcuno, ubbidire a qualcuno. Nel caso specifico, ubbidire a Cristo. Domenica scorsa Davide ci ha letto Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Il giovedì ci stiamo riunendo non perché è una mia idea e neanche perché è una idea di Davide o di qualcun altro, ma è un'idea di Cristo e la volontà di Cristo per la sua Chiesa. Giovanni 13, 35, Gesù dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questa parte in poi Paolo parla di vita pratica, di camminare secondo lo Spirito nella vita di Chiesa. Ricordate cosa ho detto l'altra volta del versetto 25, di cosa indicava la traduzione originale, il senso reale che dà quel camminare seguendo lo Spirito. Ha a che fare con camminare uno dietro l'altro, insieme, davanti a tutti c'è lo Spirito e noi siamo uno dietro l'altro, c'è questa fila che ci spinge a crescere tutti insieme, uno dietro l'altro. E quindi nessuno può dire: la mia vita è la mia e faccio quello che voglio. Se tu non fai parte della Chiesa, puoi fare quello che vuoi. Se tu non fai parte della Chiesa, questa è una parte che non è per te. sei fuori della Chiesa, fai quello che vuoi. Ma se tu fai parte della Chiesa di Cristo, tu sei davanti o dietro di me. E se ti vedo uscire dalla fila per via dell'illustrazione, o se tu vedi uscire me, il Signore ci chiama a correggerci. Non posso far finta di nulla se ti vedo cadere, se inciampi. Ti devo rialzare, ti devo aiutare a rialzarti. La tua vita mi interessa e il tuo peccato mi interessa. E la mia vita ti deve interessare e il mio peccato deve interessarti, perché ti viene chiesto di farlo. Sei responsabile. Questa è la volontà di Cristo per la Chiesa. Dio vuole che una Chiesa sia unita e camminare in santità. E Dio usa altri credenti per ripulire la sua Chiesa. Il versetto 26, come detto, è un versetto chiave, perché ci mostra di quale atteggiamento dobbiamo sbarazzarci per trattare il nostro peccato e quello degli altri. E ci mostra soprattutto il segreto per condurre una vita di comunione fraterna, di successo. Oggi vedremo un atteggiamento da evitare per condurre una vita di comunione, di successo. Lo voglio ripetere, vedremo un atteggiamento da evitare per condurre una vita di comunione e di successo. E questo atteggiamento credo che l'abbiamo già capito. È la vanagloria. Oggi parleremo di vanagloria. La vanagloria è il principale nemico di una chiesa guidata dallo Spirito. Nel versetto 26 c'è questo imperativo. Non siamo vanagloriosi. Questo è l'ordine che dà Paolo, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. È interessante che Paolo usa il noi. Paolo si ingloba in questo imperativo. È un atteggiamento che nessuno deve intraprendere. E nessuno può ritenersi esente da questo pericolo, neanche Paolo. Paolo dice di non essere vanagloriosi. Cosa significa essere vanagloriosi? Secondo un dizionario, la parola vanagloria significa un accentuato compiacimento di sé, che pur senza alcun fondamento di meriti effettivi determina una smodata ambizione. La vanagloria è quando uno si eleva sugli altri. I vanagloriosi sono coloro che possiedono una falsa opinione di se stessi, si ritengono più intelligenti, si ritengono migliori, sanno sempre più degli altri. Loro sono il meglio. Loro si riempiono di gloria personale. La parola vanagloria può essere anche tradotta con vanità, vanteria, presunzione, superbia, eccetera, eccetera, megalomania, esibizionismo. Dio non vuole che i credenti siano presuntuosi, immodesti, vanagloriosi. Questo non si addice a dei peccatori salvati per grazia. E questo era l'intento di Paolo in questi versetti per le chiese della Galazia. Le chiese della Galazia, lo abbiamo detto e ridetto, erano piene di divisioni. Al versetto 15 del capitolo 5 ci viene detto che si mordevano e si divoravano gli uni e gli altri. C'erano litigi, c'era chi si riteneva migliore degli altri, chi si superviva, chi era invidioso e geloso. C'erano credenti che si ritenevano di serie A e altri di serie B. E questo è un disonore per la Chiesa. Al versetto 3:28, capitolo 3 di Galati, Paolo dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. I credenti sono tutti uguali, tutti peccatori salvati per grazia. Nessuno è stato salvato per meriti e nessuno è migliore di un altro, ma in Cristo siamo tutti uguali. E questo è un problema non solo per le chiese della Galazia, ma è un problema per tutte le chiese. Perché i credenti troppo spesso si dimenticano che sono salvati per grazia e si paragonano agli altri credenti. Si vedono migliori, si sentono più elevati quando gli altri peccano, ma non solo se peccano, La tendenza umana è sempre quella di innalzarsi, quello che so io è sempre meglio, so sempre di più di quello che sai tu. Al versetto 6.3 Paolo dice: se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Dove vuoi elevarti? Dove vuoi elevarti? Non sei nulla. Ti stai dimenticando della grazia. Ti stai elevando da solo. Perché tu non sei nulla, non hai meriti. Ce lo dice la parola del Signore, anche Efesini dice, infatti Efesini 2.8, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Non ti dimenticare la tua bancarotta spirituale. Tu non ti puoi elevare. Tu sei soltanto salvato per la grazia di Dio. Nessuno, anche se oggi ti comporti meglio di prima, meglio di altri credenti, tu non ti puoi elevare su di loro. Questa è ancora grazia su grazia. Se tu non sei caduto in certi peccati, è la grazia di Dio che non ti ha fatto cadere. Non viene da te, tu non sei nulla. La vanagloria avviene, come ci fa comprendere il testo, anche quando c'è il peccato nella Chiesa. Come guardiamo chi ha peccato? Se uno confessa che ha tradito la moglie, come guardiamo questa persona? Se uno confessa ho rubato, come lo guardiamo? Ci riteniamo migliori di lui? Pensiamo, come ha potuto fare una cosa del genere? Lo guardiamo dall'alto in basso? Diciamo, io non farei mai una cosa del genere. Guardiamo cosa ci dice Paolo al versetto 6.4. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Nessuno si può vantare di essere migliore degli altri, mai. Nessuno può giudicare il peccato degli altri, perché può capitare anche a te. Può capitare anche a me. Domenica scorsa abbiamo visto che uno dei peggiori peccati che esistono, tradire Gesù, è capitato a Pietro. Il peccato deve essere sempre visto con la lente della grazia, con gli occhi della misericordia di Dio e non del giudizio. Tanti credenti pensano che in chiesa certe cose non possano accadere. Adesso ci siamo convertiti, siamo diventati buoni, che in chiesa ci siano solo brave persone? No, no, ci stiamo dimenticando della grazia, perché Dio non ha salvato delle persone buone, ha salvato dei peccatori, delle persone incapaci di essere buoni. Ecco un motivo per cui dobbiamo seguire lo Spirito e non i nostri pensieri, la nostra carne. Paolo sta dicendo che il credente non deve paragonarsi agli altri innalzando se stesso, ma ognuno, come dice sempre al capitolo 6, è chiamato a seminare per lo Spirito e alla fine raccoglierà quello che ha seminato lui e non quello che hanno seminato gli altri. Non dobbiamo mai giudicare gli altri, perché il peccato è una realtà che coinvolge tutte le nostre vite, la vita di tutti. Prima Giovanni 1.8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il peccato è una realtà che riguarda ognuno di noi, ognuno dei credenti, riguarda la Chiesa. Ancora Giacomo 3.2 dice: poiché manchiamo tutti in molte cose, siamo tutti mancanti, nessuno è migliore di un altro, tutti peccatori salvati per grazia. Ora però, prima di proseguire, voglio brevemente ricordare la gravità che produce il peccato per poterlo prevenire, per poterlo trattare. Quali sono le conseguenze pratiche del peccato? Perché non stiamo giustificando il peccato. Il peccato è una realtà, ma siamo chiamati, come abbiamo detto prima, a ripulirci del peccato. Il peccato non colpisce solo il credente, e indirettamente colpisce anche Dio. Il peccato è sempre rivolto contro di Lui E il peccato inoltre coinvolge anche gli altri della nostra Chiesa. Quando pecchiamo, cosa succede nelle nostre vite a livello personale? Perdiamo fiducia? Perdiamo quella gioia? Perdiamo quella pace interiore con Dio? Il peccato annulla e qualche volta distrugge nella pratica la vita del credente, proprio riducendoli, rendendo nulli quelli che sono i suoi doni spirituali che ha ricevuto. Vi è mai capitato di peccare e dovete fare qualcosa per il Signore? Ma io devo fare questa cosa. Io non sono degno di fare questa cosa. Una vita di peccato non può produrre buone opere per il Signore. Inoltre il peccato distrugge indirettamente la nostra relazione con Dio. Prima Corinzi, Paolo, parlando dei peccati immorali, dice: non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventano una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Prima Corinzi 6, 16, 17. E chiaramente non riguarda solo l'aspetto sessuale, ma possiamo applicarlo in ogni ambito della nostra vita. Quando pecchiamo noi, se siamo uniti al Signore, lo stiamo tradendo. Ricordiamoci che siamo un unico, siamo uniti, siamo insieme a Lui. Sempre prima Corinzi 10, dice al versetto 21 e 22, voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni? O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Quando pecchiamo, la nostra relazione con Dio viene manomessa. E Dio è geloso e punisce anche i suoi figli. Se ci ricordiamo, questi mangiavano nel contesto di Corinto, mangiavano e si ubriacavano. Le loro vite erano piene di confusione, erano dei credenti veramente immaturi. E Dio, se ci ricordiamo, c'è scritto che tanti erano infermi e tanti morivano a causa dei loro peccati. Perciò il peccato distrugge in primo luogo noi, la nostra relazione con Dio, e poi distrugge anche la nostra relazione personale, poi il nostro benessere, poi la nostra relazione con Dio ed infine anche con gli altri. La Scrittura ci dice che la Chiesa è un unico corpo, siamo tutti uniti. E se una parte del corpo è sporca, se puzza, tutto il corpo è sporco. Tu prova ad avere una macchia sulla camicia e ti dico, quello non si è pulito, o c'è la faccia sporca, o puzzi di sudore, non lo so. Ma tutto il corpo viene contaminato. Quando uno pecca, cosa fanno i non credenti? Prima cosa che fanno è che ti mettono addosso un'etichetta. Quello è un evangelista, quello predica bene e razzola male, quello è un ipocrita, quello è un bugiardo, quello mettiamoci quello che vogliamo. E chiaramente non sto parlando se uno non pecca che ti additano, ma sto parlando di vero peccato. La sua testa si è fatta un'idea negativa non solo su di te, ma su tutta la Chiesa, su tutta la Chiesa. E di sicuro non parlerà bene del corpo di Cristo. Nell'Antico Testamento, in Seconda Samuele, quando Dio rimproverò e punì Davide per il suo peccato con Batsheba attraverso il profeta Natan, Dio disse, Seconda Samuele 12:14, così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare. A causa dei peccati di Davide, i nemici del Signore, i non credenti, bestemmiavano. E quindi il peccato distrugge anche la testimonianza della Chiesa. I non credenti bestemmiano il corpo di Cristo, il nome di Cristo. Dio vuole non solo che non riusciamo, ma visto che non è impossibile non peccare, che impariamo a rialzare, a sostenere e infine a edificare i fratelli che peccano, con lo scopo non di farli peccare di più, ma aiutarli a non peccare, facendoli comprendere qual è la via che Dio indica a ognuno di noi. Ora, ritornando al versetto 26, La vanagloria, diciamo ancora, è un problema di cuore, che nella pratica si dimostra in almeno due modi: con la provocazione, ci dice qui, e con l'invidia. Sono due atteggiamenti pratici da evitare per vivere una vita di successo nella comunione fraterna. Quando i credenti in chiesa si provocano gli uni e gli altri, significa che rinnegano la vita piena dello Spirito Santo. Se uno è guidato dallo Spirito, non provocherà i fratelli, non cercherà il modo di primeggiare sugli altri, non cercherà con una battuta o una provocazione di dimostrare la sua grandezza, non si mette a punzecchiare gli altri, non avrà atteggiamenti esibizionisti, non vorrà avere l'ultima parola. La vanagloria si potrebbe dimostrare anche quando uno non lascia parlare gli altri perché è concentrato su se stesso. Potrebbe esserci anche qualche altro problema, non è che adesso è tutto vanagloria, perché ad esempio potrei ricercare l'attenzione degli altri, e tante volte, ma la vanagloria di non lasciar parlare gli altri è quando io penso che quello che ho da dire io è più importante di quello che hai da dire tu. Ma anche l'esatto opposto può essere un esempio di vanagloria: quando io sto zitto, quando quello che tu dici mi scende, perché io sono meglio di te, penso meglio di quello che pensi tu. E la vanagloria si dimostra anche con l'invidia. L'invidia è quel peccato che consiste nel desiderare qualcosa che appartiene a un altro, sul quale non si vanta nessun diritto. L'invidioso trova astio per i successi degli altri, è invidioso per i talenti che hanno gli altri, per il bene che hanno gli altri. E a volte le persone più deboli, che hanno pochi talenti, invidiano quelli che ne hanno di più. La vanagloria si dimostra anche quando io mi offendo se qualcuno mi dice qualcosa e mi sto zitto. In definitiva, anche l'invidia è una forma di vanagloria. Ora, dopo tutta questa panoramica, entriamo più nello specifico di cosa ci dice la Scrittura sulla vanagloria, di cosa pensa Dio su chi commette questo peccato. Quali sono quegli atteggiamenti alternativi da ricercare per vivere una vita non di vanagloria? Perché, come abbiamo detto nel nostro punto applicativo di questo sermone di oggi, la vanagloria è un atteggiamento da evitare per condurre una vita di comunione e di successo. La vanagloria non è solo un ostacolo per riabilitare chi è che ha peccato, ma la vanagloria è un ostacolo soprattutto per sviluppare una sana comunione fraterna, sana, perché la vanagloria divide. Il vanaglorioso non fa parte della comunione fraterna, ma è sempre al di sopra. Il principale problema del vanaglorioso è che è un orgoglioso e non è sottomesso né a Dio né agli altri. La vanagloria, la Bibbia la condanna. Chi è il vanaglorioso in assoluto? È Satana. Satana si è elevato al cospetto di Dio, anzi al di sopra di Dio. E questo è falso, perché Satana è un essere creato. C'è menzogna se tu ti elevi al di sopra di chi ti ha creato. Abbiamo degli altri esempi negativi nell'Antico Testamento di vanagloriosi. Potremmo iniziare da Adamo ed Eva, che hanno mangiato del frutto perché volevano essere come Dio. Poi abbiamo un esempio che mi viene in mente, è Nabucodonosor, che abbiamo visto in Daniele 4, quando lui era nel palazzo, guarda Babilonia, ammira Babilonia, questa città l'ho costruita io, con le mie capacità, con le mie forze. E il Signore non restò a guardare, perché per 7 anni lo fece vivere come una bestia, finché lui si umiliò. Ma troviamo ancora un altro esempio nell'Antico Testamento, uno dei migliori credenti che si era inorgoglito, il re Davide. Prima Cronache 21:1 c'è scritto: Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. questa parte Satana incitò Davide, Satana fece la sua parte, ma anche Davide fece la sua. Davide peccò di vanagloria, lui voleva fare il censimento, voleva valutare la sua grandezza, voleva contare il suo esercito. Davide si stava elevando, si stava prendendo il merito che tutte quelle guerre che aveva vinto erano per la sua bravura e non perché gliel'aveva dato il Signore. Lui contava il suo esercito, lui era il migliore di tutti i re. E in questo peccò di vanagloria. E Dio punì il suo peccato, mandando la peste su Israele. Morirono non so quante migliaia, decine di migliaia di persone. E questo atteggiamento di Davide ci dimostra che se cadde lui, che come ci dice la Scrittura, aveva un cuore secondo Dio, ognuno di noi può cadere in questo peccato. E grazie a Dio che siamo sotto la grazia, perché nell'Antico Testamento Dio puniva subito. Anche a noi può capitare, perché la vanagloria è un peccato molto più di quello che pensiamo, anche all'interno della Chiesa. Mosè dice nel Salmo 90, i nostri giorni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80 anni, e quelli che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità. Ma anche il Nuovo Testamento condanna la vanagloria. Romani 1:30, Paolo, descrivendo i peccati dei pagani, dice: calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori. Questi sono i peccati di tutti i non credenti. E anche nella seconda lettera a Timoteo Paolo dice: ora sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi. La Scrittura condanna in modo assoluto l'atteggiamento di vanagloria. Giacomo ci dice ancora: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Giacomo 4:6. Il vanaglorioso innanzitutto non è sottomesso a Dio, ma nello stesso tempo non è sottomesso neanche agli altri. E come abbiamo sentito, Dio resiste ai vanagloriosi. Anche il credente, se si muove per vanagloria, Dio non lo approva, le sue preghiere sono respinte. Ora passiamo a vedere quali sono invece gli atteggiamenti alternativi, quali sono quegli atteggiamenti da ricercare per evitare di camminare per la vanagloria. Se possiamo andare in Filippesi 2, Filippesi 2, questo è un brano in eccellenza per sviluppare una comunione fraterna sana. Filippesi 2. Leggiamo dal versetto 2. E dice così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Al versetto 1 Paolo fa appello al suo rapporto con i Filippesi. I Filippesi avevano sviluppato una sana comunione con lui. Infatti a capitolo 1 ci viene detto che i filippesi stavano portando il peso di Paolo. Paolo era in prigione e loro gli mandano una colletta. E al capitolo 2 Paolo fa appello al loro affetto per lui. Infatti al versetto 1 dice: se dunque fra noi vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto di amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, al versetto 2 dice: se mi avete manifestato tutto questo amore, dovete aggiungere solo una cosa per rendere perfetta la mia gioia. Per rendere perfetta la sua gioia, nella Chiesa Paolo chiede di non fare nulla per spirito di parte, non fate nulla per vanagloria, non fate nulla per il vostro interesse, ma anziché la vanagloria, cosa dobbiamo mettere, cosa dobbiamo ricercare? Ma ciascuno con l'umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Il segreto per non farsi dominare dalla vanagloria è camminare in umiltà. Il vanaglorioso innalza se stesso. Paolo ci dice invece che gli umili, i credenti, devono innalzare gli altri. Dice che bisogna abbassarsi, stimare gli altri superiore a noi stessi, non guardarli dall'alto in basso, ma dal basso in alto, più alti di se stessi, più importanti. Dal versetto 5 ci mostra la via in eccellenza che siamo chiamati a imitare, il modello. Il credente deve imitare l'umiltà di Cristo. Cristo era ed è in alto, era altissimo rispetto agli uomini, aveva ed ha tutto il diritto di guardarci dall'alto in basso, ma non si avvalse di questo diritto. Lui si fece piccolo, venne in basso, addirittura si mise sotto gli uomini, perché morì sulla croce per loro. Se Cristo si è abbassato così tanto, non ti puoi abbassare anche te, caro credente. In Romani 12:3 Paolo dice ancora: dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che debba avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Ancora Efesini 5:21 dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Prima applicazione contraria alla vanagloria è che devi umiliarti, devi continuamente abbassare il tuo orgoglio. E tu non sei umile a sufficienza, come non lo sono neanche io. Tu hai ereditato da Adamo arroganza, presunzione e non sottomissione a Dio e agli altri. Per natura noi ci eleviamo, invece siamo chiamati a umiliarci per il nostro bene. Proverbi 18:12 dice: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Ancora Proverbi 22:4: il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Colossesi 3:12: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Dobbiamo umiliarci sempre, sempre umili in tutto ciò che facciamo, in chiesa, soprattutto in chiesa. Se vogliamo che la chiesa sia una chiesa sana, dobbiamo essere umili tutti, tutti. Ancora vediamo indirettamente un altro esempio di umiltà, non lo leggiamo, ma in Filippesi 3, se volete prendere nota, dal versetto 4 all'8, Paolo è un esempio indiretto di umiltà. Qui Paolo stava contrastando quelli che si elevavano, i giudaizzanti, i legalisti, si sentivano superiori agli altri perché nella carne erano circonciso. E al versetto 4 Paolo dice: se qualcuno a livello di carne, a livello umano, pensa di essere qualcosa, io posso farlo ancora di più. Io sono quello che ha più titoli di tutti. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, eccetera, eccetera. Io posso farlo di più di tutti. E questo è un insegnamento indiretto di umiltà, perché lo possiamo applicare nelle altre aree della nostra vita. Se a livello carnale tu hai dei titoli, che ne so, se io sono un finanziere, tu sei un politico, tu sei un medico, professore, mettiamoci quello che vogliamo, se tu a livello di carne hai anche le migliori esperienze che ha Berlusconi, che domani mattina se si convertisse a livello di carne ha molto più di noi, se in qualche modo le tue esperienze sono uniche, se sei qualcuno nella carne, Paolo dice in questo passo che sto commentando al versetto 8, dice: io ritengo, e chiaramente stava parlando dei titoli della religione ebraica, che tutte queste cose siano un danno di fronte all'eccellenza di Cristo. Paolo dice poi che riteneva queste cose tanta spazzatura, Sapete la traduzione esatta di questa parola? È ancora più forte. Dice come se fosse letame. Ora il senso è chiaro, non è che se io faccio il finanziere, se tu fai l'infermiera, devo considerare questo che sia un letame. Ma se le mie esperienze, se il mio vissuto fuori mi porta a elevarmi nella Chiesa del Signore, questo è letame, questo è il peccato. Il segreto per sviluppare una sana comunione fraterna è proprio ricordarci che noi non siamo nulla, come dice Paolo in questo capitolo di Galati, e di essere sottomessi a Dio e agli altri. Ora, parlando di umiltà, parlando di sottomissione, parlando di comunione fraterna, vorrei fare una parentesi anche sui nostri incontri di giovedì, che credo sia importante fare, come Chiesa per onorare il Signore. È vero che in Cristo siamo tutti uguali, è vero, come abbiamo letto in Galati, che non c'è né maschio né femmina, che siamo tutti uguali in Cristo, non c'è uomo, siamo tutti uguali, nessuno è migliore di un altro. Ma nella Chiesa Dio ha stabilito dei ruoli. La donna, ad esempio, non può insegnare, ma l'insegnamento è riservato agli uomini. Penso che non sto dicendo niente di nuovo, ma voglio evidenziare che il Signore vuole ordine nella Chiesa. Seconda Timoteo 4,2 dice: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera e esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Quello che sto per dire non è una provocazione e non c'è nessun risentimento nei confronti di nessuno, ma da un lato voglio mettere un po' le mani avanti per evitare che ci siano problemi nella Chiesa. E dall'altro vorrei un po' calibrare meglio quello che stiamo facendo il giovedì. Dal pulpito si deve predicare la parola anche con potenza, perché non è che chi predica è migliore degli altri, ma chi predica deve rappresentare il Signore e deve portare la voce del Signore, non la sua voce. Chi predica porta un messaggio da parte di Dio. Come ha detto Paolo a Timoteo, quando si predica si deve anche correggere qualcosa di sbagliato. Non l'ultima volta, ma in qualche incontro che abbiamo avuto in passato, non solo di giovedì, ma anche se ci siamo riuniti in altre occasioni, ci sono stati degli incontri che non sono stati fatti proprio secondo la parola di Dio, secondo quello che ci insegna la Scrittura. La Chiesa non è una democrazia, e non è neanche un'anarchia. Nella Chiesa ci deve essere ordine. E non posso dire sono fatto così. Non esiste io la penso così o io la penso cos'ha. Chi è l'autorità in una Chiesa? Non quello che dico io, ma quello che c'è scritto nella parola. L'autorità è la parola. E credo che questo lo continuiamo a dire e lo sappiamo. La parola deve comandare. Allora, se possiamo andare in Efesini 4. Leggiamo dal versetto 10 di Efesini 4. Che dice: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, eccetera, eccetera. E poi alla fine dice, affinché al versetto 15, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Nel contesto in questi versetti si sta parlando del corpo di Cristo. Al versetto 10 ci parla di colui che è disceso al di sopra dei cieli e salito. Chi è questo qualcuno? È Cristo. Al versetto 11 ci dice che è Lui, cioè Cristo. Cosa ha fatto Cristo? Ha dato. Cristo ha dato al suo corpo apostoli, profeti, evangelisti, pastori sono tutti doni di Dio. Per quale motivo li ha dati? Versetto 12. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero edificazione del corpo di Cristo. I conduttori di chiesa sono stati dati per il perfezionamento dei santi. E al versetto 13, come abbiamo letto, dice: fino a che giungiamo all'unità della fede, nella piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. I conduttori di chiesa hanno la più grande responsabilità all'interno della chiesa di portare il gregge all'altezza di Cristo e per correttezza l'opera del Signore. Quindi non è che lo sforzo umano porta il gregge, perché se Dio non benedice non si va da nessuna parte, chi convince è sempre il Signore. I pastori devono pascere il gregge, devono portarli all'altezza di Cristo, hanno questa grande responsabilità. Ora, se Dio per questa ragione ha stabilito che ci siano delle responsabilità da parte degli insegnanti, da parte dei conduttori, di portare il gregge all'altezza di Cristo, il Signore vuole ordine. E quindi, nello stesso modo, da un'altra parte, il Signore vuole che anche il gregge deve fare la sua parte. Dall'altra parte Dio mette anche delle responsabilità sul gregge e dice ai credenti che per raggiungere la statura perfetta di Cristo devono fare anche loro qualche altra cosa. Lo leggo io, Ebrei 13:17, dice: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché questo non vi sarebbe di alcuna utilità. Anche Pietro dice, prima Pietro 5:5, così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi, ascoltiamo bene, di umiltà gli uni verso gli altri. E anche Pietro dice quello che dice Giacomo, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. La parola di Dio ci dice che bisogna sottometterci e ubbidire ai conduttori di chiesa più di tutti, dopo Cristo chiaramente. Ebrei ci dice che essi vegliano per le nostre anime. E Giacomo ancora dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Abbiamo parlato di umiltà finora per contrastare la vanagloria. Ci sono chiese, l'ho detto in passato, che si riuniscono una volta al mese e i toni che ci sono nelle loro riunioni sono accusatori verso gli anziani, mancano di rispetto, tutt'altro che dei toni da cristiani. I toni sono accusatori, i toni sono arroganti, tutt'altro che guidati da umiltà. Ora, grazie a Dio, non è un caso così estremo nella nostra Chiesa, ma ritengo che anche nella nostra Chiesa non c'è sottomissione, non c'è sottomissione alle autorità. Tutti noi possiamo fare domande, anzi siamo invitati a fare delle domande. Le domande dimostrano interesse, dimostrano curiosità e vanno incentivate. Ma se le domande diventano delle critiche negative verso gli insegnamenti che vengono portati, è come se si stesse dicendo che quegli insegnamenti sono sbagliati, che chi li porta ha preso un colpo in testa. E questo crea confusione, perché in questo modo si insegna, si fa da maestri e si scavalca l'autorità. Ad esempio, se si predica sul perdono e qualcuno fa fatica, io faccio fatica più di voi a perdonare, io non posso dire perché lo dici tu in assemblea. E se sono da donna, ancora peggio, perché lo dici tu devo perdonare, ma lo dice la Bibbia. La mancanza di sottomissione, soprattutto nei confronti dell'autorità. Uno può dire: ma tu non sei autorità, non sei anziano, e in questo caso hai già mancato di rispetto all'autorità. Perché se io ho il pulpito è perché l'autorità della Chiesa è Davide. Hai dimostrato mancanza di rispetto verso colui che guida la Chiesa per il perfezionamento dei santi. Non voglio ripetere, che non venga fuori qualcosa che non ho detto. Le domande si devono fare. Le domande si devono fare, ma hanno lo scopo di edificare e non di demolire quello che si sta costruendo. Se ho qualcosa da dire su qualche insegnamento che non ho capito, devo avere l'umiltà e la sottomissione. Dobbiamo fidarci innanzitutto di Dio, che ci ha dato delle guide, ma anche delle nostre guide. La Chiesa non è un fadatello, qui non ci riuniamo come se stessimo al bar. Non è un club. Dio vuole ordine in ogni incontro, anche quello più semplice. È una giusta domanda che uno si può fare. Se l'insegnamento che mi stanno portando credo sia sbagliato, cosa devo fare? Oppure non l'ho capito, che cosa devo fare? Primo passo, preghiera. Chiedo al Signore saggezza e discernimento. Secondo passo, ancora preghiera, per avere le parole giuste, i toni giusti, per non mancare di rispetto agli altri, anche agli altri fratelli, ma soprattutto alle autorità. Terzo passo, l'insegnamento credo sia sbagliato. Se sono una donna sposata con un credente, dopo aver fatto i primi due passi, quelli vanno fatti sempre, allora parlo con mio marito e gli chiedo chiarimenti, mi aiuti a comprendere questi nuovi insegnamenti. E se sono sbagliati, quarto passo, vado dall'autorità, con umiltà. Dobbiamo fidarci proprio del Signore e dei conduttori che il Signore ci ha affidati, perché se i conduttori prendono delle decisioni, non è che hanno preso un colpo in testa, ma avranno delle motivazioni sane per portare queste conclusioni. Chi è davanti deve servire tutti. Questo è il principio. Non è sopra, è sotto, è più in basso di tutti. Ma Dio ha stabilito anche dei doveri per chi viene servito. Leggo Timoteo 5,17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Ora permettetemi la battuta, nessuno vuole doppio onore, un po' di rispetto. Ed è una battuta perché veramente se serviamo non lo facciamo per avere rispetto. Riconoscere è una battuta ancora perché dovremmo veramente riconoscere e speriamo che in un futuro abbiamo dei pastori sostenuti. Perché questo dice la Bibbia, non lo dico io. Se viene fatta poi una domanda, volevo un po' calibrare, sto finendo questa parentesi, e non è un rimprovero, ma è più un direzionare quello che facciamo. Se viene fatta una domanda da chi conduce lo studio, dobbiamo evitare le risposte che insegnano agli altri. Magari non facciamo apposta, magari qualcuno ci fa la domanda e magari tendiamo a sfuggire alla domanda e iniziamo a menzionare testi biblici, iniziamo a menzionare dei versetti, la parola dice questo, dice questa, iniziamo e non rispondiamo alla domanda. Giacomo dice: non siate in molti a fare da maestri. Quando rispondiamo dobbiamo guardare il nostro cuore, non dobbiamo innalzarci a insegnare agli altri. Non è che dopo devo dire delle cose che voglio tenermi per me o voglio dire solo ad alcuni, non è questo il senso, ma posso dire come quell'insegnamento mi è servito nella pratica, un po' rispondere a quelle domande che ha condiviso Davide nel gruppo: quali sono le mie difficoltà, quali sono i miei ostacoli, quali sono le mie motivazioni, se sono un orgoglioso e poco umile, posso condividerlo anche con gli altri, posso ringraziare il Signore che mi ha mostrato il mio cuore, dov'è, cosa devo ripulire nel mio cuore, posso ringraziare per questo peccato e voglio abbandonarlo. Ora, per chiudere la parentesi, questa non è una parentesi realmente, perché è una parte pratica di applicare quello che abbiamo studiato, un'applicazione dell'umiltà che ci richiede il Signore. L'Epistola ai Galati è anche, perché difende la sola fede, c'ha tanti insegnamenti, ma è anche specifica per costruire una comunione fraterna sana. Le divisioni che c'erano in queste chiese, gli insegnamenti di Paolo ci devono aiutare a capire che non dobbiamo seguire quell'esempio sbagliato, ma dobbiamo sviluppare, in base a quello che ci ordina la parola, un atteggiamento sano per sviluppare la comunione fraterna. La vanagloria è una delle cose più distruttive della Chiesa. Se uno si offende perché è stato toccato, dimostra orgoglio. Nessuno si deve offendere, nessuno. È sempre un problema personale, quando problema di orgoglio, quando uno si offende. La parola di Dio ci chiede ancora oggi di demolire il nostro orgoglio, perché la vanagloria, lo voglio ripetere, è un peccato, è un problema di cuore. Ho letto questa settimana su un libro di Paul Tripp, David Tripp, un noto consulente pastore americano, che la parola di Dio può trasformarci solo se raggiunge il nostro cuore. Se ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio in qualsiasi forma, se la leggiamo, se la studiamo da soli, oppure se ci viene insegnata la domenica, se non tocca la radice del nostro egoismo, del nostro egocentrismo, vuol dire che stiamo manipolando la parola. Non so se avete capito, quando la parola non arriva al fondo al mio cuore, dove c'è quella radice d'egoismo, dove il Signore vuole che arriva, ma si ferma o io la blocco nella parte alta, allora la sto manipolando. Quella radice non la lascio estirpare il problema nel mio cuore e porterà sempre frutti di ingiustizia e non ci sarà nessun cambiamento. Ma se arriva al mio cuore, come ho detto prima, Dio scopre il peccato del mio cuore, è una grazia del Signore e Dio vuole che ripuliamo. Dio vuole pulizia nelle nostre vite e nella vita di tutta la Chiesa. Ora, prima di salutarci, come sempre, voglio fare la domanda: come mettere in pratica ciò che abbiamo ascoltato oggi? Innanzitutto investighiamoci e guardiamo nel fondo del nostro cuore se siamo vanagloriosi. E se la risposta è negativa, abbiamo già dimostrato di essere vanagloriosi. Un'altra applicazione: i credenti non devono, non è che è l'argomento di oggi, però abbiamo accennato prima, i credenti devono interessarsi agli altri credenti. Allora chiediti quanto tu ti interessi agli altri. Se sì, come puoi crescere in questo aspetto? E se non ti interessi agli altri, come puoi cambiare? Cosa puoi fare per interessarti agli altri credenti? Poi non voglio fare una lista di applicazioni perché sminuirei il messaggio, tutto il messaggio credo sia applicativo, ho tantissimo da mettere in pratica, già da adesso, non devo aspettare 2 mesi, ma da adesso appena esco fuori, già adesso in chiesa, pomeriggio, domani mattina, devo continuamente ricercare umiltà in tutto quello che faccio, sia a casa, sia sul lavoro e con gli altri. Devo essere proprio una testimonianza vivente di umiltà. Giovedì prossimo, adesso faccio una battuta, farò questa domanda: come hai messo in pratica il sermone di oggi? Quindi è una battuta, ma è anche una cosa vera, perché siamo chiamati veramente a mettere in pratica il sermone. Ora, un'altra piccolissima applicazione: e se gli altri sono arroganti e presuntuosi nella Chiesa, cosa devo fare io? Efesini 4.2 dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con mazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Con umiltà ancora e mansuetudine e con pazienza dobbiamo sopportarci gli uni e gli altri. Termino leggendo 2 comandi del Signore. Giacomo 4,10 dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Prima Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo. Preghiamo. Signore Padre, oggi hai voluto parlare ai nostri cuori dell'orgoglio, della vanagloria, Signore, di come questa radice, Signore, di peccato, una radice di cuore, ti disonori, Signore. Signore, vogliamo chiederti perdono. Innanzitutto ti chiedo perdono io, perché non sono esente da questo peccato, e ti chiedo perdono, Signore, ti chiedo aiutami a estirpare, aiutami a riflettere su quando ho predicato, perché la parola è prima di tutto a chi la insegna agli altri a mettere in pratica. Signore, aiutami a demolire questo atteggiamento nella mia vita, a essere un esempio, Signore, di umiltà, di crescere, Signore, di imitare sempre più Cristo, Signore, l'esempio in eccellenza di umiltà. Ti prego di parlare ai cuori di tutti noi, che ognuno possa iniziare. Signore, abbiamo iniziato il giovedì a sviluppare questa comunione che tu ci chiedi in tutta la tua parola di avere, Signore, di amarci gli uni gli altri. Signore, aiutaci a fare questo, a mettere in pratica, a applicarlo nelle nostre vite, a iniziare veramente a ripulire le nostre vite dal peccato, Signore, e crescere nella tua grazia, Signore, perché La grazia, Signore, il tuo dono è immeritato, Signore, e nel minimo che noi possiamo fare è ubbidirti, Signore, se siamo tuoi figli. Signore, benedici anche i fratelli che non ci sono e mettiamo questa Chiesa, ogni cosa, Signore, nelle tue mani, in Cristo Gesù. Amen.